Grazie, grazie Renzo per le tue parole sempre gentili. E questa sera affrontiamo un tema che è davvero complesso, difficile, che si distribuisce lungo molti decenni, sostanzialmente da metà Settecento sino a Ottocento inoltrato. Ecco, allora, di fronte a una questione che è così articolata e difficile anche da esibire con le parole, da esprimere con le parole, ho pensato molto a quali argomenti potessero essere, come dire, di un certo interesse, e ho tentato, insomma, di elaborare uno schema che ora vi propongo. Quando affrontiamo la questione dei conventi, dei monasteri, vale a dire dei frati e dei monaci, ma anche del clero secolare, dei seminaristi, cioè questo mondo così complesso che è quello ecclesiastico, dobbiamo necessariamente e sempre confrontarci con alcune dottrine politiche che sommariamente cito solo per rinfrescare un po' la memoria. Ecco, quindi queste dottrine politiche prendono il nome di giurisdizionalismo, prendono il nome di regalismo napoleonico, di giuseppinismo e, se volete, di febronianesimo o febronianismo. Ecco, poche parole per esordire, per inoltrarci su questo argomento. Giurisdizionalismo. Giurisdizionalismo è una dottrina politica che trova espressione a partire dal secondo Settecento, possiamo dire quasi in concomitanza con l'illuminismo, e quindi è una politica ecclesiastica, una politica statale che vuole estendere, come dice la parola, la giurisdizione, il controllo dello Stato sulla vita della Chiesa e di tutte le sue organizzazioni e nell'articolazione complessa. Vale a dire, quindi, incidere su, in termini molto sintetici, possiamo dire, sulla Chiesa particolare, in modo più semplicistico ancora, sulla Chiesa diocesana. Ecco, e quindi il giurisdizionalismo è una corrente di pensiero, è un atteggiamento politico che, come dicevo prima, come anticipavo, talvolta viene chiamato anche regalismo. Durante il periodo napoleonico, infatti, si parla più frequentemente di regalismo, ma in base a questa politica lo Stato ha il dovere, compito ma anche dovere, di intervenire, ad esempio, sulle monacazioni, che non è più di competenza solo dell'abate, solo del priore o della curia romana, ma lo Stato interviene con le sue regole e soprattutto con il suo controllo severo. E lo Stato, sempre in base a questa dottrina, a questo principio, interviene ad esempio sulle feste religiose, elencandole, cancellandole in molti casi, interviene anche sull'immunità, sui privilegi del clero, sulla formazione del clero, e quando parliamo di formazione intendiamo i seminari. Ma l'intervento dello Stato si amplia in moltissimi altri casi che poi, se avremo tempo, citeremo. Accanto al giurisdizionalismo troviamo anche il giuseppinismo. Ecco, giuseppinismo che trova espressione concreta a partire dal 1780 circa, forse anche qualche anno prima, in modo particolare con l'imperatore Giuseppe d'Austria. E giuseppinismo possiamo considerarlo la forma estrema, più radicale, più severa del giurisdizionalismo. In questo caso non solo controllo dello Stato sulla Chiesa, ma volontà anche di ridimensionare la Chiesa nelle sue cosiddette strutture esterne, oppure nelle cosiddette materie miste. Non tanto, e anticipo quanto dirò più tardi, sulla religione nel suo significato, nella sua essenza spirituale, ma la religione quando si incarna in una struttura, in una manifestazione, in una consuetudine, lì di una materia che è mista, lo Stato interviene e può intervenire. Anche in questo caso, e cito gli ordini religiosi, lo Stato interviene in certe contingenze per confiscare i beni degli ordini religiosi, con finalità specifiche che cercheremo di esemplificare, vendendoli poi all'asta. Ecco, d'altro canto, questa forma estrema di giurisdizionalismo che noi chiamiamo giuseppinismo ha un certo vantaggio per la Chiesa, perché la Chiesa esce, sì, controllata, ridimensionata, ma in questa nuova dimensione anche tutelata. Ecco. E quindi lo Stato affida alla Chiesa, in questa nuova sua organizzazione esterna, compiti specifici che cercheremo di vedere. Si dice Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, quando parlava di giuseppinismo, diceva: sì, sono catene d'oro quelle che lo Stato naturalmente ha lanciato verso la Chiesa, ha avvolto la Chiesa, sono d'oro, ma sono pur sempre catene. La Chiesa resta ridimensionata, resta vincolata, anche se lo Stato, come dire, riconosce alla Chiesa un ruolo storico più che teologico. Ecco, altre dottrine possono essere citate in questo contesto quasi secolare, da metà Settecento a metà Ottocento, come il febronianesimo. E qui siamo in una specie di conciliarismo, cioè con il vescovo Febronio, vescovo di Treveri in Germania, vescovo ausiliare, siamo sempre nella seconda metà del XVIII secolo, si vuole ridimensionare anche qui la Chiesa e soprattutto negare, come dire, quella peculiarità monarchica della Chiesa, la dimensione monarchica della Chiesa, diminuendo ovviamente il potere, l'autorità, la potestas del Papa. Ecco, quindi poche parole introduttive, ma per citare queste correnti che sono davvero fondamentali, perché qualsiasi discorso che noi desideriamo citare o approfondire relativamente alla Chiesa e allo Stato e al rapporto tra la Chiesa e lo Stato da metà Settecento in poi deve, come dire, inoltrarsi in queste dottrine. Per quanto ci riguarda, dobbiamo sempre ricordare che anche nel periodo veneziano, cioè sino al 1797, si parla appunto di giurisdizionalismo di Venezia, o se volete in termini più generali e più semplici si parla di riformismo ecclesiastico veneziano. Ecco quindi che queste dottrine sono fondamentali per capire quanto lo Stato attua, opera nel contesto veneziano, poi napoleonico e poi asburgico e via via sino al contesto del Regno d'Italia all'indomani del 61 e per quanto riguarda il Veneto all'indomani del 1866. Ma in questo periodo così lungo, di circa un secolo, poi per motivi ovvi cercheremo di ridimensionarlo, di cogliere soltanto alcuni aspetti. Quali sono i momenti davvero fondamentali di passaggio? Perché è un secolo lungo, è un secolo che conosce continui cambiamenti di regimi, di governi, che conosce guerre, che conosce trattati di pace, che conosce scontri epocali sul suolo europeo fra eserciti e anche qui sul suolo veneto. Ecco, allora, in questo contesto ci sono alcune date che scolasticamente, diciamo così, vanno ricordate e vanno memorizzate. A mio parere, o meglio a parere degli studiosi, è il 1797 l'anno terribile che segna una svolta sotto tutti gli aspetti, che chiude l'antico regime qui nella nostra regione, a Venezia, nella terraferma e nell'Italia settentrionale e poi anche in altri paesi e regioni europee. 1797. E quindi accenniamo brevemente al significato di questa data. Napoleone, con i suoi circa 35.000-40.000 uomini, qualche mese alla fine del 96 e poi nei primi mesi del 97 ritorna ripetutamente in queste regioni e pone termine all'esperienza istituzionale e politica della Repubblica di San Marco. Pone termine alla Serenissima, pone termine alla vita della regina dell'Adriatico. Venezia dominava non soltanto la terraferma dall'inizio del 400, ma dominava ampi spazi marittimi, c'era uno stato da mar e uno stato da terra. Quindi questa esperienza, questo imperialismo veneziano, si può giustamente parlare di imperialismo veneziano, termina con l'abdicazione del Maggior Consiglio, siamo nel maggio del 97, termina l'esperienza anche dell'ultimo doge Ludovico Manin e si apre una fase assolutamente nuova, inedita sotto il profilo politico. Sotto il profilo ecclesiastico, quello che cerchiamo oggi di sviscerare e di analizzare, invece, io parlerei di una continuità, sia pure con le oscillazioni, sia pure con le accentuazioni, con sfumature che naturalmente si caricano di valori distruttivi, però c'è una continuità tra il giurisdizionalismo veneziano, l'esperienza napoleonica e quella austriaca. 1797, chi è stato testimone di quel passaggio è stato un testimone che ha potuto caricare nella sua memoria e sulle sue spalle visioni, esperienze straordinarie. Pensate, crolla uno Stato secolare, nel giro di poche settimane, se volete, Venezia inerme, Venezia incapace di fronteggiare questo esercito che era sceso nella Valle Padana. Venezia, dunque, termina, dopo tanti secoli, la sua esperienza e, dobbiamo ricordare, diversamente da altri piccoli stati e ducati, non sarà più ricostituita la Repubblica Serenissima. Non sarà più ricostituita, come non sarà ricostituita la Repubblica di Genova e non sarà ricostituita neanche la Repubblica di Lucca. Quindi una data che è, come dire, estremamente discriminante e nella storia anche della nostra regione. Vi faccio qualche esempio per darvi il senso di questo cambiamento. Ecco, Napoleone, dicevo, scende nella Val Padana, raggiunge queste terre, anche Padova, dorme anche Padova, a Padova, se passate in via Santa Sofia nel palazzo Polcastro, voi troverete un'indicazione, un ricordo di una sua sosta. Ma quanti palazzi in Italia, quante ville hanno questo ricordo della sosta, della notte trascorsa in quel luogo da parte di Napoleone? Comunque a Padova si è fermato e ha fatto in maniera di avviare la nuova esperienza politica padovana. Napoleone, quando giunge in queste terre, non attua una politica antireligiosa, piuttosto direi una politica antiecclesiastica, cioè nella sua visione del mondo la religione resta fondamentale, costituisce quasi uno scrigno di ricchezze spirituali che va conservato questo scrigno e resta un'esperienza coagulante anche le persone e le comunità. Interviene tuttavia per quanto riguarda il codice ecclesiastico, nel senso che interviene per ridimensionare gli stabilimenti ecclesiastici, vale a dire conventi e monasteri, la sovrabbondanza di chiese, la sovrabbondanza di tutti quei luoghi di culto che nell'antico regime caratterizzavano queste terre, queste città, questi paesi. Ecco, quindi ricordiamoci che Napoleone, nella storiografia e nella pubblicistica soprattutto dell'Ottocento, è conosciuto come il distruttore delle consuetudini religiose, colui che ha annientato tradizioni sedimentate e secolari. Sì, questi aspetti distruttivi la pars destruens, come si dice, esiste, ma ci sono anche altri aspetti che dobbiamo considerare nell'esperienza napoleonica. Napoleone, con questa straordinaria opera e incisiva opera di riassetto anche del territorio, crea un sistema nuovo di governo locale. Le province, di fatto, nascono 1797, si chiamano diversamente, si chiamano governi centrali, le amministrazioni comunali si chiamano municipalità, ma nascono nel 1797. Abbiamo dunque un complesso di interventi che danno un quadro nuovo al governo locale, e questo quadro nuovo, pur con i cambiamenti del nome, resiste sino ai nostri giorni. Ancora una esemplificazione per ricordare insomma, l'importanza di questo periodo. Ecco, i luoghi, i conventi che sono stati soppressi sono destinati a un servizio pubblico. Ne abbiamo ancora qualche esempio. Pensate a Santa Giustina, l'immenso, straordinario, ricchissimo monastero di Santa Giustina, che è stato destinato, credo sia tuttora almeno parzialmente, a servizi militari. Ecco, pensate ad altre caserme che tali sono, in questo modo sono stati trasformati durante l'età napoleonica ed erano stabilimenti ecclesiastici. Pensate a San Biagio, qui via San Biagio. Ecco, quindi c'è, come dire, sotto il profilo urbanistico un cambiamento radicale da istituzioni ecclesiastiche a destinazioni civili. E così via, si può proseguire in questo grande cambiamento dell'età napoleonica. Viene introdotta la coscrizione militare, e con la coscrizione militare si inizia una fase nuova della storia che viene chiamata la brutalizzazione della storia, perché obbligatoriamente, sia pure con esenzioni, i giovani sono chiamati a un servizio di leva. E così via. Ma dobbiamo pur ricordare che l'esperienza napoleonica non è solo distruttiva di conventi e monasteri, ma è utile, sottolineo questo aggettivo, è utile per quanto riguarda il patrimonio artistico. È vero, molte opere sono finite in Francia, non c'è dubbio, però la Pinacoteca di Venezia e la Pinacoteca di Milano, che sono ancora il fulcro della storia artistica e della conservazione dei beni, ecco, le due pinacoteche sono opera napoleonica. Ecco, c'è stata la prima in assoluto nella storia, la prima selezione delle opere d'arte e la prima classificazione. Quindi, quando affrontiamo questa fase così travolgente della storia, dobbiamo ricordare sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi e gli aspetti poi positivi. Ecco, mi sono soffermato su questa data e su questa esperienza napoleonica perché è proprio l'asse portante di questo lungo periodo che vede prima Venezia, l'esperienza napoleonica e quella asburgica. Altre date importanti che vanno ricordate, soprattutto un'altra data, 1798, termina la breve esperienza delle municipalità qui nel Veneto e comincia invece il governo asburgico, il governo dell'imperatore d'Asburgo. Anche questo governo e questa dominazione asburgica non è lunghissima, si interrompe nel 1805 ed inizia una nuova fase napoleonica, la fase cosiddetta del Regno d'Italia, che durerà sino al 1815, sino al congresso di Vienna. E qui inizierà una nuova fase importante, quella della seconda dominazione asburgica, che proseguirà sino al 1848. E dopo questo breve intermezzo di Daniele Manin, la terza fase asburgica sino al 1866. Non voglio portarvi in questo groviglio di date e insistere ancora molto, però le ho citate perché siamo di fronte a un secolo sostanzialmente davvero cruciale, che vede continui passaggi di truppe, trattati, guerre, cambiamenti di regimi e anche, insomma, una società che soffre ampiamente di questa condizione, che conosce anche qui nel nostro Veneto, nella nostra Padova, ad esempio il colera, che conosce malattie sempre diffuse e insanabili, e pensiamo anche alla pellagra che si diffonde ed è ben presente nella nostra area. Ecco, quindi società civile e società religiosa sono coinvolte in un grande scombinamento degli assetti, come dicono gli studiosi. Ecco, il mondo antico, il mondo anche feudale, termina per moltissime dimensioni nel 1797 per lasciare spazio a quella che gli studiosi chiamano età contemporanea, ma sull'uso dell'aggettivo contemporanea ci sono anche molte perplessità. Detto questo, però, per attirare la vostra attenzione sulla complessità di questo periodo, io entrerei proprio nel merito, insomma, della politica ecclesiastica. Vale a dire, quando uso questo termine politica ecclesiastica, intendo il ruolo, l'atteggiamento, l'azione, la posizione dello Stato nei confronti della Chiesa. Ecco. Quindi proprio politica ecclesiastica, possiamo sostituire questo aggettivo ecclesiastica con statale, politica statale nei confronti della Chiesa, in tutte le sue articolazioni, quindi non solo vescovado, non solo seminario, ma anche conventi e monasteri, ecco, anche chiese parrocchiali, perché l'attenzione dello Stato si rivolge anche alle chiese parrocchiali, si rivolge anche al culto esterno, vale a dire alle processioni, tutto quanto si svolge al di fuori della Chiesa. Ecco, un altro principio allora del riformismo, del giurisdizionalismo, del giuseppinismo è questo: compito dello Stato è controllare, analizzare, ridimensionare, anche se tutto quello che si svolge al di fuori dell'edificio della Chiesa. Ecco. Voi capite bene che se questa è la linea, se questo è l'intendimento, se questa è la volontà, tutte le figure ecclesiastiche, sacerdoti, in cura d'anime, nella parrocchia più prestigiosa di Padova o nel paesello sparso tra i colli o nelle prealpi, tutto viene coinvolto. Non c'è alcun aspetto ecclesiastico che resta immune. Ecco, lo Stato è perseverante in questa politica di controllo. Quando comincia con Venezia questo giurisdizionalismo? Meglio, quando diventa severo? Quando comincia a esplicarsi con forza e lascia i suoi segni visibili nella realtà della terraferma? Io non voglio soffermarmi su Sarpi e sul primo 600, perché quello è un altro capitolo importante, ma riportarmi nel secondo 700, in modo particolare dal 1754, perché effettivamente il giurisdizionalismo veneziano, che lascia segni incisivi e pervasivi nella realtà della Chiesa, appunto qui ha la sua nascita nel 1754. Ma insomma, dal punto di vista culturale, com'è Venezia in questi anni? Come mai è così effervescente sotto il profilo del giurisdizionalismo? Quali sono le influenze? Non c'è dubbio che Venezia conosce in questi anni, tra metà Settecento e la fine del Settecento, una grande, come dire, vivacità culturale. C'è una divulgazione di pubblicistica notevole. Pensiamo che le riviste, i fogli periodici, gli opuscoli, le ristampe dei classici del giurisdizionalismo trovano proprio a Venezia l'ambiente più accogliente. Pensiamo editori anche veneziani e della terraferma, ma pensiamo anche a opere letterarie, ad esempio Gozzi, Baretti, ecco, questi uomini, questi personaggi che sotto il profilo letterario lasciano un'impronta decisiva. Ecco, Venezia nel secondo Settecento vive un clima, come dire, in grado di accogliere la nuova realtà che si prospetta, in grado di accogliere le nuove visioni che vengono soprattutto dalla Francia, in grado di accogliere l'illuminismo. E quindi c'è un'apertura al nuovo. Si può discutere con libertà e con ampiezza anche, naturalmente, anche se lo Stato aristocratico esercita un controllo sulla cultura, questo non c'è dubbio, però i patrizi innovatori, i cosiddetti uomini nuovi di Venezia, e che prendono vari nomi, il nome di Andrea Tron, ad esempio, di Valarisso, di Franceschi, i nomi di Paolo Renier, di Foscarini, di Pietro Barbarigo, ecco, questi uomini, tutti provenienti dall'aristocrazia, sono in grado, hanno la possibilità, hanno la capacità di dibattere, di confrontarsi e di proporre cose nuove per la società veneziana, in modo particolare per quanto riguarda la politica ecclesiastica. Quali sono, allora, chiediamoci, i grandi temi che vengono dibattuti da questi innovatori? Da Andrea Tron, che forse è quello più significativo, da Foscarini. Questo è interessante, perché ci può anche sorprendere. I grandi temi sono quelli sostanzialmente della cultura, dell'università. Un altro grande tema che viene dibattuto in questo contesto storico riguarda la sanità, e l'altro tema, ma ormai già questo l'abbiamo capito, riguarda la Chiesa e riguarda il rapporto tra Chiesa e Stato. Direi che è proprio il problema ecclesiastico il problema che più di tutti gli altri suscita l'attenzione di questi innovatori. Il problema ecclesiastico. Cosa significa? Significa che è un problema questo che aveva un radicamento antico, un problema che aveva suscitato adesioni e opposizioni nei vari proposte di riforma. Questi uomini nuovi, cosiddetti uomini nuovi, cioè aperti alle idee che provenivano d'oltre Alpe, aperti all'illuminismo, come dire, uomini che avevano accolto e alimentato questa dottrina giurisdizionalistica, naturalmente presentano dei progetti di riforma. Non si limitano ai dibattiti nei piccoli cenacoli o, come dire, nei cosiddetti caffè eruditi. Presentano progetti e programmi di grande peso, di grande lena, per una riforma del rapporto tra Stato e Chiesa, tra maggiore consiglio e quella pletora di parrocchie e il patriarcato e i vescovi della terraferma. Naturalmente dobbiamo ricordare che siamo sempre nell'antico regime, per cui questi grandi dibattiti che si svolgono rientrano sempre in una cornice aristocratica, con le censure e con i limiti, ma anche con le speranze di rinnovamento. Allora, certamente ci sono limitatezze in questi dibattiti, ma noi dobbiamo anche, come dire, evidenziare, sottolineare, dare forza agli elementi, come dire, di cambiamento, di novità rispetto al passato. La politica. Ecco, la politica, attraverso le parole e le opere di questi uomini nuovi, cerca, punta a riformare. Attenzione, riformare senza travalicare, si diceva. Vale a dire riformare, però entro la cornice dello Stato aristocratico. Non era prevista, non era concepibile una rivoluzione in grado di scalzare dalle fondamenta tutta l'istituzione ecclesiastica, ma una riforma in grado, uso appositamente un termine del tempo, in grado di portare un disciplinamento in questo tema, in grado di portare dunque un controllo. riformare senza travalicare, senza quell'atteggiamento, come dire, distruttivo. Ora, vi dicevo e l'ho ripetuto, ma mi piace tornare su questo tema perché è una stagione fervida, straordinaria, di grandi dibattiti, quanto mai, insomma, Venezia ha avuto nel passato. Allora, questi progetti che trovano forza in ricerche sulla realtà ecclesiastica, che trovano espressioni in memorie, in tante pagine di memorie, ecco, queste riforme, queste scritture si chiamano anche ponderazioni. Oggi noi chiameremo tutto questo indagine conoscitiva. Ecco, usiamo anche noi. Queste indagini conoscitive che sono state praticate, a che cosa hanno portato concretamente? E noi possiamo dire che alcuni progetti di riforma sono stati concepiti ma non sono usciti dai circoli letterari. Altri progetti sono stati discussi, sono stati elaborati concretamente, ma non hanno trovato realizzazione concreta al di fuori dei circoli. Altri invece progetti sono stati elaborati concretamente e accompagnati da decreti dispositivi, cioè sono diventati operatività. Alcuni decreti, cito quello del 68, dopo lo vedremo in modo particolare sui conventi e monasteri, sono diventati operativi. Ora, dobbiamo ancora ricordarci che Venezia conosce anche l'esperienza di altri scrittori importanti, vengono definiti scrittori anticuriali. Che cosa scrivono? Che cosa ci dicono questi scrittori? Ecco, sono anche questi promotori, così possiamo definirli, promotori autorevoli dell'anticurialismo, cioè di una politica, di un'azione avversa alla curia romana. La presenza della curia romana non era marginale nella storia veneziana, perché imponeva tributi, imponeva decime, e quindi c'è un salasso, un'emorragia continua di denaro, e questo tante volte viene notato, tante volte viene sottolineato, dalle città venete, dalle chiese venete verso la curia romana. Ad esempio, uno scrittore anticuriale come Tommaso Contin, che cosa dice nelle sue memorie, nelle sue analisi, nelle sue indagini conoscitive? Dice di temere il pericolo di Roma, cioè di temere il predominio curiale nel settore educativo, e lamenta, uso parole sue, lamenta il dispotismo romano papale. E poi continua in questa sua analisi della realtà, stigmatizza l'eccessiva ricchezza degli ordini religiosi. Ecco, questo è un altro tema che troviamo frequentemente in queste scritture, in queste memorie, la ricchezza eccessiva degli ordini religiosi. Stigmatizza anche le esenzioni anacronistiche fiscali. Stigmatizza il feudalesimo ecclesiastico, ecco, questo mondo ancorato al passato e che non ha più senso, a parere di Contin, di sussistere e di continuare a imporsi anche nel secondo Settecento. Un altro scrittore davvero importante, Montegnacco, viene dal Friuli, Antonio Montegnacco, il quale dice che lo Stato in questo contesto, così delineato insomma, lo Stato ha il diritto di difendersi, ha il diritto di legiferare in ambito ecclesiastico per controllare la Chiesa, per porre dei vincoli severi, per ridimensionarla. E poi, aggiunge Montegnacco, lo Stato ha il dovere di limitare l'accumulo di ricchezza. E questo è un tema che, come vi accennavo prima, ritorna spesso. la ricchezza, dannosa, aggiunge lui, dannosa alla quiete e alla buona economia pubblica. Queste sono le parole di Montegnacco. E un altro ancora anticuriale, scrittore anticuriale, Andrea Tron. Anche Andrea Tron si unisce a queste voci di disapprovazione della realtà vigente e lamenta la ignoranza dei frati e dei monaci che sono immersi quotidianamente e continuativamente nell'ozio. Lamenta ancora la sovrabbondanza dei ministri sacri, troppi sacerdoti, sia secolari che regolari. E dice: tutti questi aspetti, ricchezza, ignoranza, sovrabbondanza di persone, intrecciandosi insieme, creano, parole sue, creano una anarchia ecclesiastica. E allora questi uomini, Andrea Tron, Sebastiano Foscarini, Tommaso Contin, Montegnacco, come dire, arricchiscono questo mondo ecclesiastico con tanti altri particolari, con tante altre narrazioni. E aggiungono questi polemisti che la potestà secolare, cioè lo Stato, non può rimanere inerme di fronte a questa situazione. Lo Stato, in questo caso la Serenissima, lo Stato di San Marco, lo Stato ha il compito di favorire questi aneliti di riforma, favorire il giurisdizionalismo, favorire coloro che stigmatizzano un mondo che è anarchico, abbiamo detto, un mondo che è intrecciato tra mille consuetudini, un mondo che unisce sacro e profano, un mondo che è poggiato più sulle consuetudini, vetuste, un altro aggettivo che viene usato frequentemente, più che sulla fede. Ecco, però dice Andrea Tron, anzi aggiunge, non possiamo pensare che la Chiesa, la Curia Romana, di sua iniziativa, come dire, aiuti la riforma. È inutile illudersi che la riforma ecclesiastica venga perseguita in modo autonomo dalle autorità religiose. Questo non avverrà, non è possibile. C'è un effetto di trascinamento delle consuetudini e dei privilegi e delle esenzioni. È inutile pensare a un processo di autocorrezione da parte della Chiesa e dei Vescovadi. Non c'è un processo interno alla Curia in grado di favorire la modernizzazione, di favorire dunque la riforma della Chiesa stessa, della struttura ecclesiastica. Perché il vecchio costume, quello che si è perpetuato nel corso dei secoli, può essere cambiato solo per intervento della forza coattiva dello Stato. Quindi non resta, secondo questi polemisti, secondo questi scrittori anticuriali, non resta che dispiegare la forza, la volontà sovrana. Lo Stato deve intervenire con decisione. Attenzione, non in modo anarchico, ma secondo i grandi principi del giurisdizionalismo, che affidano allo Stato il ruolo di disciplinare, di controllare, di vigilare, quanto avviene nel settore ecclesiastico. Altre espressioni di questi polemisti: il sistema chiesastico è già un aggettivo che indica la complessità di questo mondo, il sistema chiesastico può essere scalzato e può essere reso morale solo con l'intervento dello Stato. Così com'è, non può continuare, non deve continuare, perché è assolutamente infesto l'aggettivo lo traggo appunto da queste memorie. Il sistema chiesastico è infesto. Non dobbiamo vedere nelle parole di questi polemisti uno spirito antireligioso. Non si vuole cancellare la religione, che è un fatto spirituale che resta nel tempio, insomma, della coscienza di ciascun individuo. Si vuole invece intervenire negli aspetti anche patrimoniali, se volete, negli aspetti esteriori, ad extra, non ad intra, non nel foro della coscienza, che resta immutata, resta protetta, ma nelle manifestazioni esterne di culto. Ecco, questa schiera dunque di polemisti, anche di giornalisti, come vi dicevo, Baretti e così via, accumulano dunque una documentazione che è straordinaria. Gli studiosi già si sono cimentati nell'analisi di queste memorie, e però c'è ancora molto lavoro da fare per avere una dimensione anche quantitativa esatta di queste indagini conoscitive che sono state condotte. E dobbiamo però ricordare che esistevano a Venezia molteplici magistrature, alcune che risalivano al Cinquecento, che avevano il compito di seguire, di controllare, di guidare, di disciplinare il mondo ecclesiastico. Ne cito alcune. Qui ci vorrebbero naturalmente numerose lezioni, si tengono corsi universitari su questi temi specifici, ma cito i nomi almeno di queste magistrature che avevano un compito di disciplinamento. Consultori in iure, cioè giuriconsulti. C'era la magistratura chiamata dei provveditori sopra monasteri, che risaliva all'inizio del Cinquecento. Un'altra magistratura, sovrintendenti sopra le decime, anche questa risale al Cinquecento. Un'altra magistratura si chiama i dieci savi sopra le decime. E poi ancora aggiunto una magistratura che si chiama aggiunto sopra monasteri, con competenze anche di inquisizione. E forse la più importante, anche quella più vicina al tempo che noi stiamo narrando, è un'altra istituzione che si chiama deputazione ad pias causas, che affronta proprio i problemi che sinora abbiamo citato e abbiamo cercato così di elencare. Questa è del 1766. Ma il fatto che ci siano tutte queste istituzioni, e non le ho citate tutte, vi dà il senso della complessità della questione e vi dà il senso anche della debolezza, forse pigrizia, ma anche debolezza della classe politica veneziana aristocratica, che nel corso dei secoli, dal 400 in poi, e non è riuscita naturalmente a frenare una progressiva espansione e quantitativa e patrimoniale del mondo ecclesiastico. Ecco, quindi si aggiungono sempre nuove magistrature. Ecco un'altra caratteristica di Venezia, ma che ritroviamo anche i nostri tempi. Studiando queste cose mi ritrovo proprio, e ripetendole, mi ritrovo proprio, come dire, a rivivere quanto anche oggi noi stiamo vivendo. Il cumulo di magistrature per risolvere gli stessi problemi, e quindi con intrecciarsi di competenze, e quindi con contenziosi che si aprivano e non si chiudevano mai. Questa è un'altra caratteristica della storia veneziana. Ecco, i casi sono molto eterogenei, però Venezia in realtà, nonostante decreti che sono considerati decisivi nella storia ecclesiastica, non riesce a porre rimedio definitivo alla sovrabbondanza delle ricchezze degli enti ecclesiastici, alla sovrabbondanza del clero. Darò alcuni nomi di chiese anche presenti nel Padovano. Erano davvero numerose le chiese e talvolta il numero degli oratori si moltiplicava per 100, non soltanto in città ma anche nella campagna. Quindi una presenza di luogo sacro come la chiesa o l'oratorio, eccessiva rispetto, uso un termine banale, ma non è sacrilegio, rispetto alla richiesta di sacro che veniva dalla popolazione. Qui naturalmente i discorsi possono continuare. Volevo solo citare, prima di fermarmi, citare la questione degli ordini religiosi in età veneziana. Ecco, il decreto fondamentale con il quale il principe serenissimo, il doge e il maggiore consiglio intervengono in questo ambito reca la data del 7 settembre 1768. È una tavola di prescrizioni che porta un ordine nuovo all'interno del sistema conventuale e sistema monastico. Ecco, queste prescrizioni, che sono sempre minute, contengono ovviamente divieti. E il divieto, ad esempio, di una monacazione libera. Anche la monacazione deve rispondere a certi criteri. Interviene questo decreto per abolire tutti quegli ordini contemplanti che non hanno un'utilità sociale. Ecco, se vogliamo riassumere un tema che è complesso e memorizzare, possiamo dire questo. C'è la tendenza da parte di Venezia, ma poi da parte di Napoleone e ugualmente degli austriaci in progressione di tempo, di non lasciare spazio per quegli ordini religiosi che sono semplicemente contemplativi o elemosinieri. Invece gli ordini religiosi che hanno una funzione educativa, cioè che gestiscono scuole, questo è accettato e trova spazio, naturalmente sempre con il controllo statale. Ecco quindi che l'idea che soltanto gli ordini religiosi che hanno una funzione sociale possano resistere e possano sopravvivere, questa idea naturalmente già vi fa riflettere sul senso di questa politica ecclesiastica. In linea generale, noi possiamo dire che questo decreto altera l'equilibrio che precedentemente sussisteva a Venezia e nella terraferma veneta, a Venezia come a Padova, a Vicenza e nelle altre città della Serenissima, anche nella Lombardia veneta, cioè Bergamo, Brescia e Crema. Gli ordini religiosi dunque subiscono un ridimensionamento. Però è facile, come dire, deliberare su questo argomento. Come reagisce il Papa? Come reagisce la Curia Romana? Ed è interessante osservare che il Papa era in questo contesto, siamo nel 1768, era un veneziano, era un rezzonico, antica e potente, imponente anzi, famiglia veneziana. Clemente XIII, e le parole di Clemente XIII rivolte ai veneziani, al maggiore consiglio, al minore consiglio, sono parole molto severe. Ecco, in quanto dice, insomma, l'intervento dello Stato ferisce la potestas pontificia, ferisce il primato del pontefice, Clemente XIII. Lo ferisce in modo particolare perché i monaci e i frati sono non soggetti al vescovo locale, al vescovo di Padova o di Venezia, il patriarca, sono soggetti direttamente al Papa, alla Curia Romana. Quindi se Venezia interviene ed è intervenuta, come sappiamo, in questo settore, come dire, è un vilipendio, è un ferimento, è un vulnus del primato pontificio. In questo senso la giurisdizione statale, scrive Clemente XIII, travalica i limiti propri di un'istituzione statale, sfilaccia, annienta, devasta, traduco con parole dell'oggi, devasta naturalmente i diritti canonici, che sono certi e consolidati nel corso dei secoli. Ecco, queste parole di Leone XIII, scusate, di Clemente XIII, queste parole non lasciano indifferente l'ambiente veneziano. Ci sono delle crisi di coscienza da parte dei giuristi, da parte dei legislatori e da parte del Maggiore Consiglio. E però, insomma, altri veneziani ribadiscono che è compito dello Stato intervenire in questo ambito ecclesiastico, non in quello religioso, che resta di competenza naturalmente del Papa per quanto riguarda i precetti della Chiesa, ma nell'ambito ecclesiastico, dove ci sono patrimoni, dove ci sono edifici, dove ci sono uomini che vivono in un contesto di Stato, lì lo Stato, l'istituzione statale, deve intervenire per esercitare la sua potestas. E quindi il dibattito tra Clemente XIII e la Serenissima continua a lungo, però in sospetti, in contenziosi, in rivendicazioni da una parte delle prerogative della Curia Romana, dall'altra parte prerogative naturalmente, prerogative legislative di Venezia, con un linguaggio a volte anche duro, un linguaggio canonico per quanto riguarda la Curia, ecclesiastico per quanto riguarda Venezia, ecco, dicevo, la battaglia è continua, e per cui questo decreto qualche anno più tardi sarà molto annacquato e la centralità del tema, la centralità del problema verrà meno. Quando Venezia, alla vigilia dell'arrivo di Napoleone, deve affrontare questi temi, in realtà li affronta con spirito molto più blando, con spirito molto più mite, non è più capace di reggere il confronto con quella forza, con quella tenacia che aveva mostrato negli anni 60 e nei primi anni 70. La potestà quindi pontificia recupera rapidamente molti ambiti che aveva perso con questo decreto. Qualche dato, ecco, così per un po' chiudere questo discorso, che mi rendo conto è un discorso molto schematico, dovrebbe essere articolato più ampiamente e approfondito, ma per rendere un po' l'idea. Ecco, prima grande riforma dei conventi e dei monasteri, tocca ad esempio anche Padova. Padova vede ridimensionata la presenza dei cappuccini, dei minori osservanti, dei domenicani, dei carmelitani calzati e dei carmelitani scalzi. Vede ridimensionata la presenza dei benedettini cassinesi, degli eremiti camaldolesi, qui gli eremitani, e degli agostiniani. Quindi la città che insomma ci ospita ha conosciuto durante l'età veneziana l'intervento dello Stato, un intervento di soppressione di conventi e monasteri. Ma questa politica che, come vi dicevo, tende ad annacquarsi e a svanire a mano che andiamo verso la fine del secolo, colpisce anche le altre città del Veneto con uguale forza. Venezia è colpita in 22 conventi e monasteri che vengono soppressi all'interno della città, proprio della città lagunare. Anche Vicenza vede 8 soppressioni di conventi e monasteri, ma ugualmente anche a Bergamo 9 soppressioni. Brescia raggiungiamo addirittura 12 o 13 soppressioni, anche Udine, anche Belluno, che sono realtà periferiche rispetto al cuore della terraferma, vedono naturalmente questa politica di intervento radicale forte di Venezia esercitarsi. I conventi dei Cappuccini, che sono presenti in tutta la terraferma, ma anche oltremare, in Istria e Dalmazia, sino alla bocca del Cattaro, anche i Cappuccini sono fortemente penalizzati. E quando i conventi vengono soppressi, i padri Cappuccini vengono riuniti nei conventi che sono conservati. I padri Cappuccini vengono ridotti con questi provvedimenti degli anni 60 del Settecento, ridotti da 1306 a 704, quasi sono dimezzati. Ancora qualche indicazione numerica per darci un quadro, la misura dell'intervento, che non è poi così leggero. Padova, ad esempio. Padova, città, quindi centro urbano, di fatto insomma la Padova, la zona medievale, vede alcune parrocchie concentrate e altre soppresse. I devoti, i fedeli delle parrocchie soppresse sono aggregati a quelle conservate. Ad esempio, alla cattedrale, che ovviamente viene conservata, sono riunite le due chiese di San Clemente e San Tommaso. A ogni santi, riunite le chiese di San Massimo e Santa Maria Iconia, a San Nicolò le chiese di San Bartolomeo e di Santa Caterina, no scusate, a San Nicolò le chiese di Santa Agnese e Santa Lucia, a Santa Sofia, che viene conservata per la sua antichità, a Santa Sofia sono riunite le chiese di San Bartolomeo e Santa Caterina. Caterina, sapete, la chiesa di Santa Caterina viene utilizzata a volte come oratorio, anche per concerti, insomma. A Sant'Egidio c'è la chiesa dei Servi, a Sant'Egidio vengono conservate le chiese di Santa Giuliana, San Luca e San Canziano. A Sant'Andrea le chiese di San Martino e San Matteo. A San Pietro le chiese di San Leonardo e San Fermo. Alla chiesa di alla parrocchia di San Giacomo le chiese di San Tommaso Apostolo. Alla chiesa di San Lorenzo o anche Santo Stefano. E Santo Stefano è questa dove c'è ora il liceo qui. Poi è stata abbattuta, c'è la prefettura e dietro il liceo Tito Livio, a Santo Stefano la chiesa di San Giorgio. E poi altre chiese non subiscono, cioè non godono di questi ingrandimenti, come quella del Torresino, come Santa Croce e come San Daniele. Questa politica di conservazione e di riunione riguarda tutta la terra veneta. E poi naturalmente altri argomenti sono interessanti, riguardano anche le diocesi, cito soltanto e poi chiudo perché vedo che debordo ampiamente, le diocesi erano numerose anche nella terraferma veneta, alcune importanti dal punto di vista dell'estensione geografica come Padova, che si ampliava sino al Feltrino, anche oggi, quindi paesi come Fonzazzo, come Primolano, ecco, Altopiano di Asiago, anche l'Altopiano di Asiago faceva parte della diocesi di Padova e tuttora fa parte. Ecco, c'è un tentativo con Venezia, ma soprattutto con Napoleone, di fatto solo marginalmente riuscito, di dare una confinazione più razionale alle diocesi e di abolire le diocesi cosiddette minuscole, quelle che insomma avevano un radicamento nel passato ma non reggevano le sfide di fine Settecento e dell'Ottocento. In altre parole, la volontà, che era di origine francese, questa di matrice francese napoleonica, è quella di far coincidere i confini ecclesiastici con i confini religiosi, vale a dire i confini della diocesi con i confini del dipartimento. Ecco, però se questo è riuscito in Francia, non è riuscito nella realtà né veneziana, né nel periodo napoleonico, né nel periodo asburgico. E anche oggi mi pare che questa differenza tra confini ecclesiastici e confini religiosi sussista. Ecco, abbiamo diocesi piccole e diocesi grandi che hanno attraversato allora tutto il Settecento, l'Ottocento e sono giunte anche al nostro contesto. Ora capite bene che qui gli argomenti potrebbero essere numerosissimi, se interviene anche sulle vocazioni religiose, anche le vocazioni religiose non erano seguite solamente dal vescovo, ma dovevano subire il vaglio anche da parte dello Stato per quanto riguarda il patrimonio. Ecco, qui le cose sono cambiate rispetto al passato, ma lo Stato interviene anche nel controllo del patrimonio dei seminari, e le voci, come dire, d'entrata di ciascun seminario, e le voci sono molteplici, e coinvolgono le diocesi, coinvolgono i quartesi, coinvolgono le manomorte, i fideicommessi, quindi c'è un mondo davvero complesso. Ecco, per chiudere insomma questa nostra chiacchierata, che non è certo esaustiva, ricordiamoci che siamo di fronte comunque a una fase importante storica, dove lo Stato rivendica, con diverse sfumature, come ho detto all'inizio, la sua potestas, il suo primato. E chiudo con esempio: abbiamo parlato di magistrature veneziane, abbiamo citato i provveditori sopra monasteri, i consultori, le deputazioni ad pias causas, che si intrecciano, si sovrappongono, creano a loro volta confusione spesso, non risolvono i contenziosi. Ma durante l'esperienza napoleonica viene istituito, e riguarda anche qui il Veneto, riguarda Padova, riguarda l'Italia, un ministero, come c'è il ministero della guerra, come c'è il ministero degli interni, come c'è il ministero degli affari esteri. Durante l'età napoleonica viene creato il ministero per il culto. Il ministro era un celebre abate pavese, Giovanni Bovara, e quindi ha il problema del culto la stessa dignità, tra virgolette, che ha ad esempio l'istruzione, che ha la guerra, che hanno gli affari esteri, che hanno gli affari interni. Compito dello Stato è quello di seguire, di coordinare, di controllare e di gestire anche il culto in tutte le sue espressioni esterne, in tutte le sue espressioni al di fuori della Chiesa, nelle sue espressioni patrimoniali. Mi fermo qui. Grazie.